Laser.
Sai perché Dio non distrugge il mondo? Gli domandò Savrasov posando il foglio. Potrebbe e farebbe bene a distruggerlo, perché il mondo è irrimediabile. Ma nel mondo ci sono 36 persone che a Dio piacciono, ed è per loro che non distrugge tutto. Cos'hanno di buono quei 36? Solo Dio lo sa. Forse gli piacciono perché vedono che la pioggia è bella. E non si sa chi sono quei 36, neanche loro sanno di essere loro a salvare il mondo. Beh, diciamo che secondo me tu sei uno di loro. Prima guardavi la pioggia sui vetri, e da come la guardavi, io credo che tu sia uno di loro. Lo credo fin dal primo giorno, perciò ci tengo a te. Dio vedrà e mi perdonerà per tutto il resto, perché proteggo te.
La voce di Igor Sibaldi in un estratto dal suo ultimo libro La Russia non esiste, storia di Neil, edito da Mondadori, un romanzo che racconta la vita del bambino randagio Neil attraversando la storia della prima metà del Novecento della Russia, in particolare fra il 1919 e il 1945, la guerra civile, lo stalinismo, la seconda guerra mondiale, l'involuzione tragica della Russia. Sono 1000 pagine. Un progetto monumentale nato durante il Covid, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, e un libro che oggi ci aiuta a comprendere la storia recente della Russia e la sua drammatica attualità. E Igor Sibaldi la Russia la conosce bene, la sua storia, la sua letteratura. Negli anni 90 ha curato la traduzione in italiano di diversi classici russi, fra cui niente meno che Guerra e pace di Tolstoi, di cui ha curato l'edizione dei Meridiani Mondadori. Ha anche tradotto e commentato il Vangelo di Giovanni e buona parte del libro della Genesi. Lui con la Russia ha un legame personale, la sua mamma è di origini russe. Igor Sibaldi, inoltre, è autore di numerosi saggi e romanzi. E un saluto da Lina Simoneschi Finocchiaro. Incontro lo scrittore in radio prima di una serata a Lugano dedicata alla presentazione proprio del suo libro. E l'estratto che Igor Sibaldi ci ha appena letto rappresenta un punto fondamentale del libro. E lo stesso autore ci spiega il perché.
È un punto di forte contrasto nell'economia del romanzo, perché si svolge questa conversazione negli uffici della Lubyanka, che è la centrale della polizia russa stalinista. È uno dei capi di questa polizia che parla col timido protagonista del romanzo, che se la cava sempre. Uno non si aspetta che un capo della polizia, in quel luogo in cui nei sotterranei fucilavano tutte le sere persone e nelle celle interrogavano terribilmente la gente, ragioni così. E invece sì, capitava anche questo nella Russia di Stalin.
E diciamo subito che l'idea del romanzo a Igor Sibaldi è venuta prima dello scoppio della guerra in Ucraina. L'autore ha voluto scrivere un romanzo proprio sulla storia della Russia che parta fin dai primi anni del Novecento.
Sì, dal 1919, quando c'era la guerra civile, e la guerra civile si combatteva già in gran parte tra Ucraina e Russia meridionale, proprio nei posti da cui arrivano le notizie in questi giorni, però quando lo scrivevano non arrivavano ancora, tant'è vero che quando ho proposto il libro alla Mondadori mi hanno detto sì, un bel romanzo, però qui lei parla di questa Ucraina, nessuno sa neanche dov'è l'Ucraina, per cui noi l'accorceremo quel brano che lei fa sull'Ucraina. Io pensavo, beh, forse sì, c'hanno ragione. Poi, in febbraio del 22, l'altra telefonata mi ha detto, senta, lo lasci pure quelle pagine sulla guerra in Ucraina, perché mi sa che saranno di attualità e sono diventate di attualità durante il lavoro.
E quando Igor Sibaldi ha finito di scrivere il libro, in realtà le pagine sono 1001 con una citazione finale, 1002 se contiamo anche l'indice. In che modo la guerra in Ucraina ha influenzato la trama del libro? Noi potremmo immaginarci che lo abbia fatto, invece sembra di no. Sentiamo perché.
No, perché la parte in Ucraina era già tutta quanta chiusa. Più che altro era per me una scoperta, perché quando una persona scrive è molto più intelligente di quando pensa. Io potevo pensare tante cose. Faccio un esempio. Il 10 di febbraio del 2022, a un'intervista della RAI, mi dicono, ma lei pensa che ci sarà la guerra in Ucraina? Io ho detto, no, assolutamente non ci sarà nessuna guerra. Il 10 febbraio, ho fatto una figuraccia.
E Igor Sibaldi ha detto che ha messo tanto tempo a scrivere il libro perché appunto il romanzo si è ampliato dal 1919 al 1945, un po' in Russia, un po' in Germania, e anche Neil, il protagonista, il bambino cosiddetto randagio protagonista, un po' sta in Russia, un po' in Germania. E Igor Sibaldi ci racconta come si dipana la trama che riguarda il protagonista.
Sì, il passaggio alla Germania avviene grazie ai tedeschi, perché nel 1941 i tedeschi irrompono in Unione Sovietica, fanno un'avanzata vertiginosa, migliaia di chilometri in 3 mesi, e occupano a tenaglia il territorio, imprigionando tantissimi russi, circa 20 milioni di russi, di sovietici vengono asserviti ai tedeschi, ed erano un'alternativa a Stalin i tedeschi. Nessuno sapeva cosa facevano i tedeschi in Germania, nessuno aveva più pallida idea dei campi di concentramento tedeschi, per esempio, per cui per tanti russi è stata, ma forse questi qui sono migliori, e si adattavano al dominio tedesco. C'erano molte diserzioni all'inizio e Neil, che è un po' un mascalzone all'inizio, diserta e passa ai tedeschi pensando di trovare qualcosa di meglio di quello che aveva nell'Unione Sovietica, e si sbaglia.
E diciamo che La Russia non esiste è un romanzo storico, ci sono appunto numerosi personaggi realmente esistiti, a partire naturalmente da Stalin, Hitler, militari, politici, uomini al governo, sono anche elencati alla fine del libro, ma appunto il personaggio protagonista, Neil Kantorovich, è un personaggio di finzione, uno dei tantissimi cosiddetti bambini randagi della Russia del primo Novecento, ed è un bambino che ha difficoltà di linguaggio. E c'è una scena in cui Neil riesce a parlare con dei suoi amici senza difficoltà, è talmente contento che quando torna a casa piange di gioia. Noi leggiamo un estratto di quella scena per capire meglio il protagonista.
A domani, stesso posto, stessa ora. Si voltò mentre andava. E anche loro tre, gli amici, si voltarono. Salutò con la mano, come salutava papà. Prima di entrare in casa, si sedette sui gradini e pianse di gioia, perché aveva parlato bene, perché aveva imparato moltissime parole. Ecco, è una scena che a me piace moltissimo questa qua, proprio l'inizio, quando non sa ancora parlare, ha tantissime, tantissime cose da dire e non ha le parole per dirle. Per la prima volta che con tre amici nuovi, mentre tutti lo trattano un po' male, questi lo trattano bene, fa bella figura, e poi di belle figure ne farà tantissime nel corso della sua vita.
E appunto Neil piange di gioia perché aveva imparato moltissime parole, aveva imparato a parlare. Da bambino randagio entra poi nella polizia come bambino informatore, poi entra nelle gerarchie russe, poi in quelle tedesche, insomma resta sempre in posizione marginale, ma vede vari aspetti importanti che caratterizzano la storia russa, ed è un personaggio di finzione. Perché ha scelto di prendere un personaggio di finzione? Che cosa rappresenta? Igor Sibaldi ce lo racconta.
Rappresenta il modo per salvarsi in casi di cataclismi storici. Una delle prime parole che Neil impara, a parte bellezza, a parte felicità, che per tanto tempo poi non sa esattamente cosa vogliono dire, ma una delle prime espressioni che impara, che sente dire, che su cui ci pensa, è essere stanchi di vivere. Per un bambino è una sorpresa, come si fa a essere stanchi di vivere, pensa Neil, e poi capisce pian piano, sì, si può, non è necessariamente che uno muore, ma si lascia andare, ecco, questo non deve succedere, e nella vita lui si pone il compito di non essere mai stanco di vivere. Intorno a lui crolla un impero, prima l'impero russo, poi nasce lo stalinismo, si scatena in tutta la sua furia lo stalinismo, crolla lo stalinismo nella seconda guerra mondiale sotto i colpi dei tedeschi, e poi vedrà anche il crollo dell'impero tedesco. Tutte tragedie spaventose che lui attraversa senza mai venire meno a quella sua promessa interiore, non essere mai stanchi di vivere. Ed era un modo per attraversare anche la storia del Novecento, che tra l'altro, ripeto, diventava sempre più attuale questa idea del crollo, perché siamo vicini anche adesso a un grosso crollo di civiltà.
Quindi Neil, il protagonista che deve non essere mai stanco di vivere, che trova un modo per salvarsi in caso di cataclismi, quindi riesce a sentirsi libero, come ci ha detto Igor Sibaldi, nella Russia di Stalin, nella Germania di Hitler, un'impresa umanamente quasi impossibile, e quindi a Igor Sibaldi non restava altro che, insomma, inventarselo il protagonista.
Sì, simboleggia anche tante persone che se la sono cavata in quel periodo. Io ne ho conosciute, mia madre era una di quelle. Ecco, c'è questa voglia di esistere, di esserci, di trovare la felicità in contrasto con il periodo peggiore della storia d'Europa.
Nel suo libro Igor Sibaldi faceva riferimento all'area di famiglia, perché appunto sua mamma è russa, quindi metà della famiglia è lì, anche se, come dice il titolo, quella Russia lì non esiste più. Scrive che l'impero russo scompare nel 1918 e scompare la parola Russia, che diventa URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e qui intende che la caduta della Russia, perché dopo quella data non si parla più di popolo russo fino al momento dell'invasione tedesca di Stalin. Allora ho chiesto di spiegarci bene questo concetto, che è proprio centrale nel libro.
Eh sì, dunque la Russia era una nazione che è durata diversi secoli, è finita di colpo dopo la rivoluzione d'ottobre nel 1917, perché la rivoluzione d'ottobre è una rivoluzione marxista, i marxisti sono internazionalisti, non nazionalisti. Per cui per un marxista, per esempio, non c'è differenza importante tra un turco è un greco, c'è differenza tra un borghese turco e un operaio turco, tra un borghese greco e un operaio greco, ma la differenza nazionale non è rilevante. E dal 1919 scompare in Russia il modo di dire popolo russo, nazione russa. Mia madre è nata nel 24, è venuta via dalla Russia nel 43 e penso che non abbia mai sentito parlare di popolo russo lei, perché era addirittura un reato. Era rischioso parlarne, che non è sbagliata come idea, suona bene essere così poco attaccati alla nazione, poi naturalmente dietro capitava quello che capitava. Se ne riparla della Russia quando Stalin cerca argomenti per la guerra patriottica, se ne riparla per poco e poi ritorna dopo il 45, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è il termine usato per quella che prima era la Russia. Nel 91 ritorna tutto un tratto, esce fuori dal cappello del prestigiatore la Russia da capo.
E poi quel 20 febbraio del 2022, una data che rimarrà nella storia, e mentre Igor Sibaldi scriveva il libro, scoppia la guerra in Ucraina con Putin che di Russia parla e come. E il titolo del libro in qualche modo vuole essere una risposta a Putin, alla sua volontà di ricostruire la Russia. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Beh, è facile voler rispondere maluccio anche a Putin. Perché dal primi anni 90 si è tentato di riproporre in Russia la Russia, con l'ordine di diventare per esempio tutti quanti religiosi. I russi erano stati atei per 70 anni, le chiese non c'erano, ce n'erano pochissime, e arriva l'ordine e dice no, bisogna ritornare in chiesa, perché la Russia è cristiana, quindi ridiventiamo cristiani. Incredibilmente, ecco questa è una cosa che gli storici faranno fatica a capire, incredibilmente nel giro di due anni la Russia passa da popolazione totalmente indifferente sul piano religioso, ma tranquillamente indifferente, senza problemi, a una popolazione bigotta. Perché? Perché c'è questa ricerca improvvisa di identità. Prima l'identità delle Repubbliche Socialiste Sovietiche era il comunismo, era l'ideale comunista da raggiungere. Crollata quella, sparita quella dopo Gorbaciov e Yeltsin, con Putin ci vuole un altro pilastro dell'identità e si prende la Russia. Si cambia il nome di Leningrado, che diventa come una volta San Pietroburgo, ed è una finzione, perché nessuno in URSS si ricordava com'era la Russia, hanno dovuto guardare le fotografie, guardare i filmati, inventarsela, è stata un po' una messa in scena. È curioso come è fatto, perché i russi c'erano, non c'era più la cultura russa, sparita durante tutto il Novecento, adesso c'è una cultura reinventata, molto fragile, perché è stata costruita artificialmente. Ancora adesso la Russia non esiste, nel romanzo naturalmente non si parla di questo, si parla della Russia non esiste e che bisogna rifarla da capo, perché Stalin l'ha distrutta, però anche il titolo è diventato a suo modo di attualità.
È un titolo, è un libro che ci aiuta a capire la guerra in Ucraina, conoscendo la storia della Russia a partire dal 1930, perché l'autore sostiene che non si può fare a meno di partire dal 1930 per capire che cosa stia succedendo oggi?
Certo, è cominciata durante la collettivizzazione, durante i sequestri di beni che venivano fatti ai contadini di tutta la Russia e soprattutto ai contadini dell'Ucraina, perché grande produttrice di grano, ecco, i contadini dell'Ucraina erano famosissimi per la loro grande produttività, lì Stalin voleva colpire, voleva portargli via tutto e trasformarli in operai e distruggere la classe dei contadini onesti, non ricchi, perché non c'erano contadini ricchi, contadini che avevano fatto bene il loro lavoro, gli servivano operai, gli servivano schiavi. Naturalmente la popolazione ucraina si è opposta ed è stata una guerra di massacro che è finita con una carestia pilotata e nel giro di 4-5 anni sono stati uccisi in Ucraina, secondo gli storici sovietici, non più di 4 milioni di persone. Secondo i storici di altri paesi anche 9 milioni di persone in tempo ufficialmente di pace e senza che l'Occidente dicesse niente. Naturalmente l'Ucraina non può dimenticare una cosa del genere, l'ha tenuto rancore per tanto tempo e adesso l'ha tirato fuori.
Igor Sibaldi lo ha detto subito, il suo libro è un libro storico, gli eventi storici sono tutti realmente accaduti e fra quelli che cita c'è anche un cosiddetto capitolo dimenticato, cioè sconosciuto ai più, cioè quello dell'Armata Russa di Liberazione, una sorta di esercito nato agli inizi degli anni 40, composto per lo più da prigionieri di guerra russi nelle mani dei tedeschi che vennero poi invitati a collaborare con la Germania nazista contro l'Unione Sovietica. E Igor Sibaldi dice che è un capitolo totalmente sconosciuto anche agli esperti di storia, perché venivano catalogati come collaborazionisti di estrema destra, invece quelli che lui individua sono un gruppo di persone che vogliono combattere a fianco dei tedeschi, che sono contro Stalin, sono di sinistra, sono marxisti e il controspionaggio tedesco li ha appoggiati per un bel po'. Ecco, vogliamo capire meglio questo fatto, appunto, storico che rimane oggi ancora sconosciuto.
Sì, è sconosciuto a tanti specialisti, cioè tanti non sanno esattamente com'è andata, perché i testi che ci sono su questo collaborazionismo russo sono tutti quanti molto negativi, cioè si parla molto male di queste persone, sono i collaborazionisti come c'erano collaborazionisti per esempio nella Francia di Pétain, che è diventata la spalleggiatrice dei nazisti dal 40 al 44, e quello era collaborazionismo, asservimento totale ai nazisti. Così era in Cecoslovacchia, così è stato anche in Italia alla fine della guerra. Ecco, nel caso di questi Vlasoviani, si chiamavano dal nome del loro generale, è un po' speciale la cosa, perché loro volevano costruire una Russia diversa. Non sapevano, ripeto, quello che Hitler stava facendo contro gli ebrei, se ne sono accorti col passare del tempo, però l'idea era: noi possiamo sfruttare la situazione per abbattere Stalin. Un generale russo che era passato ai tedeschi dice: voi datemi un telefono e fatemi parlare con i generali sovietici, io vi faccio finire la guerra per telefono, perché i russi odiano Stalin molto più di voi, ma non hanno alternative, io gli posso dare l'alternativa. Il controspionaggio tedesco dice: ha ragione. Goebbels dice: ha ragione, è un uomo mandato dalla provvidenza. Anche Göring era d'accordo. Hitler no. Hitler diceva: no, questo qui, e non mi fido assolutamente. Però il nazismo non era dominato totalmente da Hitler, c'erano tanti capi. Per cui per diversi anni, dal 42, dal 41 al 45, questo esercito, questa armata di liberazione ha funzionato, almeno sul piano della propaganda. Venivano mandati al fronte a fare propaganda da trincea a trincea con grandissimo successo. Le diserzioni aumentavano quando col megafono questi qua parlavano contro Stalin. Venite da noi, c'è la possibilità di creare una Russia nuova. Ma che Russia? L'interessante è l'ideologia di questa gente, perché uno pensa che i tedeschi saranno stati anche loro di estrema destra. E invece no, vedendo i documenti, i giornali che avevano, le dichiarazioni, erano di sinistra. Cioè erano collaborazionisti, filonazisti di sinistra, era un paradosso. E avevano in mente una Russia democratica, una Russia repubblicana, con un bellissimo programma. Cioè dicevano: nessuna vendetta contro gli stalinisti, si ricomincia da capo con tutte le libertà, libertà di religione, libertà di stampa. Hitler diceva: libertà di stampa? il controspionaggio, diceva lascialo dire, vedrai che intanto lo comincia. È libertà di stampa, libertà di riunione, libertà dal capitalismo internazionale, che è una frase molto di sinistra. E c'è questo capitolo di storia che mi piacerebbe resuscitare e riportare l'attenzione anche degli specialisti, in ogni caso della gente, fa sapere com'è andata.
Poi hanno fatto una brutta fine comunque.
Bruttissima fine, perché alla fine le armi gliele hanno date i tedeschi, e i tedeschi hanno perso il controllo sulla situazione da subito, perché quando la prima divisione di questa armata di liberazione russa andava al fronte, parte in 18.000 uomini, nel giro di due giorni diventano 25.000, perché tutti i serbi, russi, schiavi, portati nelle campagne a lavorare, disertano e si uniscono a questa divisione. E la divisione poi si rifiuta di combattere e prende le armi contro i tedeschi, appena può. Tra l'altro sono quelli che hanno liberato Praga. Per esempio, Praga non è stata liberata dagli alleati, ma da questi collaborazionisti russi. Poi gli inglesi li hanno presi come prigionieri di guerra, invece di tenerli nei campi di prigionia, li hanno restituiti subito a Stalin, che diceva: no, questi li date subito a me, che ci penso io. Caricavano su treni, su navi, e appena sbarcavano in un porto o scendevano da una stazione venivano fucilati. È stata una grande strage, qualcuno si è salvato e raccontato, ma non è stato ascoltato sufficientemente.
E Igor Sibaldi ha detto che uno dei temi di La Russia non esiste è la libertà individuale. Pensando alla storia di Neil, che attraversa gli orrori appunto avvenuti fra il 1919 e il 1945, pensando anche alla storia personale della madre di Sibaldi, mi domando se quella dell'autore è una sfida, cioè la Russia degli anni 30 ha vissuto stragi sistematiche alle quali ancora oggi non crede.
Ci credono sicuramente, ci credono e le discutono in vario modo, e l'idea di essere liberi in quel periodo naturalmente è assurda, perché dice: com'è possibile essere liberi in un periodo in cui tutto quanto dipende dalla spiata del vicino, e nel giro di poche ore uno viene portato agli arresti e non si vede mai più. Una nazione in cui bisogna mentire per forza dalla mattina alla sera con la massima cautela per evitare di dire qualsiasi cosa che possa mettere in pericolo la posizione di qualcuno. Ecco, non esiste la libertà di pensiero, non esiste la libertà individuale. Invece esisteva, esiste sempre la libertà individuale. A volte in periodi belli la si può far presente, può diventare qualcosa di cui parlare apertamente. In periodi brutti è un po' racchiusa nel nome del protagonista. Neil, in russo, è un nome normale, è un santo importante russo del Medioevo. In latino vuol dire nulla. Uno dei personaggi gli spiega: sai tu perché te la cavi? Perché tu riesci a essere niente. Cioè, ci sono dei momenti nella storia in cui dire io sono questo, io sono quest'altro, io mi fermo e sono quello che dico di essere, diventa un arrendersi al destino, perché o sei della parte dei cattivi o sei della parte dei buoni e delle vittime. Ecco, tu hai questo coraggio di non essere mai niente, coraggio di non essere niente. Sì, se uno ci pensa sì, se una persona riesce a non farsi convincere da nessuna ideologia, da nessuna pretesa di ordine, da nessuna pretesa di autorità, ecco, quell'essere niente lì può essere la condizione di una libertà individuale. Anche nei periodi peggiori.
Quindi riuscire a rimanere in posizione marginale pur attraversando periodi storici molto importanti, quello che salva anche la vita al protagonista del romanzo Neil. Un'ultima considerazione: Igor Sibaldi sostiene appunto che la Russia non esiste, lo abbiamo capito, è anche il titolo del libro, ma però dice anche che esisterà quando si staccherà dall'Europa, ed è una questione addirittura di mesi, sarà un paese unito da una civiltà nuova che comprenderà Russia, India e Cina. Considerazioni, affermazioni forti. Sentiamo in conclusione che cosa intende Igor Sibaldi.
Sì, è una mia teoria. La mia teoria, spero questa volta di imbroccarla naturalmente, perché non si sa mai nelle teorie al futuro se una ragione oppure ha torto. Però storicamente è già esistita questa unione. Si chiamava la Grande Tartaria. Al tempo dei Tartari, Russia, Cina e India erano unite. Era una sola grande civiltà. Ed era una civiltà molto varia, molto prospera, molto tollerante soprattutto, che ha prodotto delle cose bellissime e si è interrotta quando la Russia si è voltata verso l'Europa, ha cercato di spiazzarsi in Europa. non c'è mai riuscita a piazzarsi in Europa, perché è sempre stata sentita la Russia come una nuova arrivata, un po' molesta, un po' fastidiosa. Durante il Novecento dava fastidio perché era comunista, poi ha smesso di essere comunista, dava ancora più fastidio, adesso dà ancora più fastidio di prima, perché non è sentita come Europa. Con questa guerra si alzerà un muro invalicabile da Varsavia a est della Russia. L'Europa non saprà più niente. Già adesso i commentatori capiscono pochissimo di quello che succede lì. Ecco, non si capirà, non si saprà più niente della Russia, perché apparterà a una civiltà diversa. Noi ci perderemo la Russia, noi europei perderemo la Russia. Rimarremo con l'America e la civiltà europea, civiltà occidentale, si troverà molto diminuita. Sarà per la Russia un vantaggio, sicuramente, e darà un grande slancio economico a cui le attuali dirigenze non potranno reggere. Cioè, immagino che con questa nuova civiltà, Putin e tutto il suo entourage non saranno più sufficienti per gestire il paese. Chissà cosa sarà per l'Europa, ci rimetterà o ci guadagnerà? Io penso che ci rimetterà un po'.